stai ascoltando info@rsd.
I cugini di campagna con lettera 22, appunto dall'ultimo Sanremo. Allora, fino al 19 di marzo al MAR, il Museo d'Arte della città di Ravenna, in occasione della rassegna Il MAR dei Piccoli, prosegue una mostra poetica del gioco con Roberto Papetti, protagonista di questo evento. Roberto, che è collegato con noi. Buonasera Roberto e benvenuto.
Buonasera, grazie dell'invito.
Grazie a te per aver aderito, coordinatore, animatore per e non solo, insomma, sei un costruttore di giocattoli con materiali di riciclo, ricercatore, studioso dei giochi di tradizione popolare e autore anche di tanti tanti libri per i bimbi. Le tue tematiche intrecciano l'educazione ambientale, il gioco, l'arte, i diritti dei più piccoli e un tema quanto mai importante, quello dell'educazione alla pace. Roberto, iniziamo a raccontare un po' la tua storia. Tu sei nato a San Benedetto del Tronto da una famiglia di pescatori e comandanti di navi. All'inizio, insomma, ti sei avventurato anche tu tra i flutti, ma poi, non so se dire le sirene o le muse dell'arte hanno richiamato la tua attenzione?
È vero. Sì, finita la scuola di avviamento tipo marinaro, perché sono cresciuto in un paese di mare, Marina di Ravenna, 10 km da Ravenna, c'era solo questa scuola qui, dopo la scuola elementare, e ho intrapreso un po' il mestiere che era un po' di tutta la mia famiglia, i miei fratelli, tutti hanno cominciato come mozzi, marinai, giovanotti, di coperta o di macchina e poi sono diventati comandanti. Anch'io ho fatto imbarchi sulla nave, ho navigato in Nord Europa. Poi però sono tornato indietro, volevo studiare, insistevo con mio padre, volevo fare scuole d'arte, insomma. Mio padre non era tanto favorevole.
Un classico.
Era un uomo, sì, infatti. No, era un uomo buono, era una persona giusta, era un bel tipo e un po' duro su certe cose, insomma, però insomma. Per cui no, quando sono tornato mi sono sbarcato nel Nord Europa, precisamente a Dunkerque, che era la città della Seconda Guerra Mondiale dove ci fu la ritirata dell'esercito.
Certo.
Sì, poi dopo lì in Normandia ci fu anche lo sbarco. E se ricordo che quando mi sono sbarcato sono stato in giro a vedere i bunker, le dune di Dunkerque, eccetera. Poi sono tornato indietro, mi sono iscritto a scuola e avevo 19 anni, ho ripreso a studiare, ho preso in pochi anni il diploma di maestro d'arte, poi ho cominciato a fare l'accademia. Questo è un po'
istituto d'arte per il mosaico di Ravenna, Roberto, e poi all'Accademia delle Belle Arti. E sì. Invece la tua passione, la mostra, lo ripeto, si chiama Poetica del Gioco, fino al 19 marzo al MAR, nell'ambito del MAR dei Piccoli. Questa passione per il gioco invece quando è nata in te, forse già da giovanissimo, da piccolo?
Ce l'ho da sempre, da quando ero piccolo, perché i nostri genitori non ci hanno mai regalato giocattoli, anche durante la festa della Befana, che qui in Romagna è la festa in cui si donavano i bambini, non a Natale, anche per la Befana no, c'era solo la carta con qualche dolcetto, poi il classico pezzo di carbone, ma giocattoli mai. Per cui poi mi arrangiavo a costruirlo con i miei fratelli, i miei amici. Ma la cosa strana è che appunto noi siamo forse l'ultima, io, mio fratello e altri, insomma l'ultima generazione di bambini che hanno giocato nelle strade e che hanno potuto fare quelli che consideriamo i giochi di tradizione popolare, cioè il gioco delle biglie, delle figurine, la trottola e poi naturalmente le altalene, tanti tanti giochi che si facevano in piazza. Quando ancora non c'erano... Le strade erano vuote, non c'era molta gente, non c'erano molte macchine che passavano, quindi si poteva stare nelle strade, nelle piazze.
In sicurezza, diciamo.
Abbiamo potuto vivere quella che è la cosa bella della cultura ludica, cioè la trasmissione di competenze e di abilità da una generazione all'altra, cioè i ragazzi più grandi insegnavano i più piccoli. Capisci?
E soprattutto, scusami Roberto, prosegui pure.
No, ma per dire che... noi eravamo anche le ultime generazioni che non solo giocavano in strada, ma anche giocavamo e lavoravamo, nel senso che non passavano un'estate che il padre non ci impegnasse in qualche lavoretto o distribuire le bibite nei bagni, nella nascente industria del turismo, oppure a scrostare le carene delle barche, a dipingere, a lavorare, cioè abbiamo lavorato e giocato, sono una generazione che ha vissuto questo. Posso raccontare anche questa cosa curiosa, anni fa il Museo della Marineria di Cesenatico mi chiese di organizzare una mostra dei giochi dei bambini della costa romagnola. E io gli dissi: interessante, andiamo a intervistare i vecchi pescatori, i marinai, i comandanti. E però ho detto: bisognerebbe fare una mostra sul gioco e lavoro dei bambini della costa. E mi hanno dato retta, abbiamo fatto una bellissima ricerca, raccolto voci, storie di tanti anziani che appunto confermavano questa mia tesi, che le nostre generazioni, diciamo nati negli anni tra i 40 e i 50, generazione che ha lavorato oltre che giocare, i bambini hanno lavorato, insomma, anche se non in fabbrica, però era un lavoro un po' diverso, certamente non con tante ore in fabbrica eccetera, però d'estate lavoravamo tutti, anche d'inverno qualche volta, insomma.
Guarda, per esempio, scusami Roberto, continuo a interromperti, ma lascio il tuo flusso proseguire, ci mancherebbe. Vai.
Questa cosa interessante, capito? Io ricordo finita la Seconda Guerra Mondiale c'è stata una ripresa del pesce nel Po, ma è tornato il tonno, c'era una risalita del tonno, si prendeva tantissimo pesce. Il termopesca della guerra, degli anni di guerra, ha ripopolato l'Adriatico e anche il fiume Po. Sul fiume Po è tornato lo storione e c'era stata una risalita del tonnetto, del tonno dal sud verso la foce del Po. In quegli anni lì era inevitabile che noi bambini aiutassimo i genitori a mettere il pesce, a scegliere il pesce e metterlo nelle cassette. Ci svegliavano presto la mattina, anche alle 6, alle 5, alle 6 quando arrivavano le barche, strapieni di pesce, e noi dovevamo scegliere il pesce, dividerlo, i sardoni dagli sgombri, dai suri, da altri pesci così, metterlo nelle cassette. Ed era una cosa normalissima. Tra l'altro a noi piaceva moltissimo questa cosa qua. Facevamo anche volentieri, adesso non sempre, devo dire la verità. Quando ci facevano pulire le reti, no, c'era una cosa terribile. Noi cercavamo di scappare sempre.
Senti, come raccontavi Roberto, forse dunque l'assenza di, adesso direi tecnologia, perché oramai quello è, spesso e volentieri il gioco per i più piccoli si risolve davanti a dei pixel. L'assenza, il fatto di non avere i giochi a casa implica però che il bimbo possa iniziare a fantasticare, a costruire le sue storie. Chi non si è mai immedesimato, non so, in un re, chi non ha mai cavalcato un manico di scopa. La tua ricerca, al di là di quello che è la ricerca storica sui giocattoli che l'umanità usa da sempre, e magari tra un attimo arriviamo lì, ha proprio questo filo conduttore del riutilizzo, e dunque anche ai laboratori in corso al Mar di Ravenna per la mostra poetica del gioco fino al 19 marzo, vi mettete lì e costruite insieme, quindi non sei tu che spieghi ai piccoli chiaramente cosa fare, ma è proprio un momento di condivisione, dunque non è un'educazione per i piccoli, ma è con i piccoli, è così?
È così, è con i piccoli, mettiamo a disposizione i materiali e cominciamo a costruire, a volte dando delle indicazioni, diciamo, facciamo le trottole, facciamo gli aquiloni, facciamo gli aeroplanini, facciamo le cerbottane, oppure usiamo le corde per giocare a scherzo, no, ma anche proprio lasciando liberamente a loro muovere le mani fino a quando arriva l'idea. Quando l'idea arriva, comunque tutto torna alle famiglie, alle tipologie di base. Nel mondo dei giochi, nella tradizione, non si inventa niente. Non si fa altro che riprendere qualcosa che è già stato fatto da generazioni precedenti, e sembra proprio un automatismo. Oppure si riproduce il mondo degli adulti, però in formato piccolo, sono piccole miniature, giocattoli, insomma, per dire, le macchinine oppure gli aeroplani o cose di questo genere. Ed è curiosa questa cosa qua, cioè sembra apparentemente ripetere qualcosa di già fatto, in realtà è una ripetizione differente. Cioè ciò che si ripete è la differenza, è sempre un differire che significa rielaborare, reinventare, modificare, per cui la trottola diventa, 100, 200 tipologie di trottole diverse, insomma, a seconda dei materiali spesso che hai a disposizione, cioè, capito? Se hai un tappino viene fuori un frullino, se hai un pezzo di legno con un coltellino puoi incidere, fare la pancia, metterci un chiodo sotto e fai la trottola che si lancia, oppure fai un giro, se hai un dadino di legno, c'hai un dado di legno, gli fai un buco, gli metti un perno, hai fatto un giro. Cioè, tutti questi giochi, adesso sto dicendo tutti i nomi di giochi che ormai si sono persi, nessuno conosce più.
Purtroppo.
Il paleo, per esempio, il paleo sarebbe la trottola, poi è stata nominata da Dante, collocata nel paradiso, nella Divina Commedia. Il paleo sarebbe una trottola senza la punta di ferro, panciuta, affusolata, senza la punta di ferro, con scanalature per metterci una corda, quella della frusta, si lancia con un colpo di frusta e si manda avanti con la frusta, insomma, per dire. Appunto, le varianti sono infinite e tuttora i bambini che ancora costruiscono giocattoli con le proprie mani, soprattutto nel terzo mondo, in Africa o in Amazzonia, eccetera, riprendono tutte queste tipologie e inventano delle varianti a seconda del materiale che hanno a disposizione, quasi sempre.
Tu l'hai studiato, l'umanità da sempre ha il gioco come stimolo per i nuovi arrivati, per i piccoli, e la cosa curiosa, Roberto, che immagino tu abbia riscontrato bene, è che proprio è comune ad ogni latitudine, e forse noi qui in Occidente, diciamo così, ci siamo un po' persi questa componente del gioco in questo senso. La trottola l'hai citata, è forse proprio uno dei primi giochi in assoluto dell'umanità?
No, non saprei dire se è uno dei primi, sicuramente c'era già 6.000 anni fa, al tempo degli assiro-babilonesi, poi egiziani, poi greci, latini, come la bambola, come anche altri giochi, insomma, no? Cioè, come per esempio i fischietti, certi fischietti, o sonaglini, o tintinnabula, come dicevano i greci, che erano quegli animaletti fatti con l'argilla, oppure contenitori sempre di argilla, poi ricotta o cotta al forno, oppure, perché c'è anche importante la presenza degli adulti che aiutavano i bambini a costruire certi giochi, con dentro dei sassolini che tintinnavano, insomma. Uno dei primi giocattoli che è sempre stato andato nelle mani dei bambini nell'antichità erano proprio queste sonagliere. Oggi corrispondono alle apicelle che mettiamo sulle culle dei bambini, dove sono i campanellini che suonano, e il bambino muove le dita per provare questo piacere di queste forme che si muovono, questi suoni, ma anche per chiamare la madre o qualche persona lì attorno. Ecco, questi ci sono da sempre, vai in un museo di archeologia e trovi tutte queste robe qua. Per esempio gli astragali sono... E un po' i bambini sono un po' i robin vecchi dell'umanità, no? Cioè, dice il filosofo. Cioè, sono quelli che quando cade un rito, quando cade un mestiere, quando cade uno strumento, eccetera, non viene più usato, i bambini lo prendono in mano, ci giocano e profanandolo, cioè ne fanno un uso improprio, lo profanano, cioè si può dire, no? Gli astragali sono un classico esempio. Gli astragali sono degli ossicini che sono sotto i piedi anche di noi umani, ma anche in tutte le bestie, capito? Sono legati al rito pagano dell'uccisione del capro, e poi la bestia veniva smembrata, la carne veniva distribuita, gli aruspici, i sacerdoti tiravano fuori queste ossicine, non sappiamo in che numero, poi nel tempo nei giochi di bambini sono diventati 6 o 5 o 6. E poi i sacerdoti le buttavano sulla sabbia e poi dalle relazioni tra questi ossicini, dal disegno che poteva venire fuori, facevano i vaticini. Quando il rito cade, questi ossicini vengono presi in mano dai bambini e soprattutto dalle bambine, cosa curiosa, e diventa un gioco, quindi c'è una profanazione, non c'è più un uso sacro, diciamo così, legato a un rito, a un calendario. I riti sono sempre segnati nel calendario. I bambini, ecco, in queste operazioni qui, non è che contestino, mettono in discussione il calendario, cioè il tempo, scardinano l'idea del tempo, cioè, e le usano per fare dei giochi di abilità e di destrezza. Lanci un sassolino, ne prendi uno da terra e poi devi prendere contemporaneamente quello che hai lanciato un altro, poi ne lanci uno e ne prendi due, poi lanci uno, prendi tre, ne lanci uno e prendi quattro, poi fa tutta una serie di passaggi sotto le dita. Questo diventa, poi nel tempo si è persa anche la parola stragali. Io ho visto giocare le bambine quando ero piccolo, a me non piaceva tanto questo gioco, lo facevo, però poi sembrava quasi un gioco di gente, perché erano le bambine che facevano, usavano gli ossi delle pesche praticamente, perché stragali, gli ossicini, chi dove le trovi? Cioè. In Romagna ho trovato sì, degli ossicini di maiale. Nella mia raccolta che uso quando faccio le dimostrazioni, cioè di maiali, sono bellissimi. Tra le altre cose somigliano un po' ai dadi, hanno delle scanalature, sembrano dei cubetti un pochettino allungati, con delle scanalature, insenature, nicchie, buchette, eccetera. Sono tra l'altro molto belli, sono ossicini molto belli.
A proposito, Roberto, da piccolo, quindi qual era il tuo gioco preferito? Poi ho un messaggio che voglio leggerti da Marcello da Ravenna per te.
Allora, il gioco preferito quando ero piccolo era naturalmente il mare, gli ambienti naturali, mi piaceva moltissimo il mare, le conchiglie, andare sott'acqua, quindi quando le cose legate tutto al mondo della natura, soprattutto la sabbia. La sabbia è forse il mio elemento, diciamo così.
Guarda, allora si collega al messaggio di Marcello da Ravenna che dice: per noi del 1970 Roberto Papetti è Baldazar, animatore della colonia marina a Marina di Ravenna. Grazie Baldazar, mi sembrava carino leggerti questo pensiero di Marcello per te.
È vero, sono conosciuto come ancora adesso a Ravenna, moltissimi mi chiamano con questo soprannome, Balda, abbreviato Balda, Baldazar. Ecco, con quei bambini lì ho giocato molto sulla sabbia, ho una raccolta sterminata di fotografie di bambini che fanno giochi spontanei con la sabbia, guarda, ti assicuro fanno di tutto, cioè tra le cose più belle, cioè, oltre che alle costruzioni, dai castelli, alle macchine, alle sirene, alle balene, a tutto quello che si può costruire, le piste per biglie, ecco, forse uno dei miei giochi preferiti era questo, il gioco delle biglie. Allora c'erano le prime palline di plastica con il dischetto, la fotografia di un corridore, di Giro d'Italia, Giro
ciclisti
di Francia,
di solito, sì, esatto,
Bahamontes, della generazione di Bahamontes, Sanquetil, tutti questi vincitori del Tour de France. Ti dicevo, uno dei giochi più belli della sabbia, più documentati, che provava un fascino incredibile, cioè scavare buche, cioè i ragazzini più irrequieti, quelli più che davano dei problemi, mi mettevi in mano delle pali, scavavano delle buche anche di 3-4 metri per arrivare a trovare l'acqua che filtra tra la sabbia, insomma. La sabbia è un elemento meraviglioso, insomma, è un granelli, un solido, rocce frantumate, sbriciolate, eccetera, che però si comportano come fluidi, quindi si muovono, fanno microonde in acqua, fanno le dune, si accumulano, fanno queste saltazioni, questi saltelli, hanno questi comportamenti, è un materiale affascinante.
Credo che tu, Roberto, abbia sbloccato un ricordo in particolare a me, ma a molti che sono collegati e che magari hanno rispolverato la loro esperienza di gioco sulla sabbia. Perdonami Roberto, siamo purtroppo un po' in ritardo, quindi dobbiamo andare verso la chiusura della nostra intervista, della nostra chiacchierata con Roberto Papetti. La mostra poetica del gioco prosegue al Mar di Ravenna, Museo d'Arte della città di Ravenna, in via di Roma 13 fino al 19 marzo, è aperto tranne il lunedì con ingresso libero dal martedì al sabato dalle 9 alle 18, dalle 14 alle 18 la domenica, con visita guidata sabato e domenica. Vi rimando a mar.ra.it per informazioni. Roberto, l'ultima curiosità che avevo, in tempi appunto di bimbi che giocano sullo schermo, sul tablet, eccetera, come li trovi quindi quando si passa alla dimensione fisica del gioco, della costruzione? Qual è il tuo feedback, la tua impressione?
Oh, sta chiaro, perciò. Oh, che domanda. Sai, recentemente è uscito su Internazionale, nel 16-22 dicembre, una rivista internazionale, un bellissimo numero dedicato a giocattoli da ripensare, tutto proprio in copertina, titolo, con una bellissima immagine di un bambino pieno, la testa piena di robe. Lì c'è un'indagine approfondita che cerca di far capire come c'è un assalto all'infanzia, un'adultizzazione dell'infanzia. Mi ci vorrebbe del tempo per spiegare bene questa cosa. Ormai l'immaginario dei bambini è colonizzato, non è più come in generazioni precedenti legato all'esperienza con le mani, l'incontro con i bambini, eccetera. È colonizzato perché, per il semplice fatto che ha tantissimo tempo a cliccare, a guardare tutti questi giochi pieni di lucini, di immagini, di bombardamenti, di storie, animate o non animate, di videogiochi e cose di questo genere. Con la conclusione di questo articolo è impressionante, guarda, ce l'ho qui sopra, te lo dico. Alla luce di questa ricerca, ormai è generalmente riconosciuto che i migliori giocattoli nuovi sono quelli vecchi: bastoncini, cubi, bambole, trottole e sabbia. Curiosa la sabbia, che non seguono procedure programmate e non richiedono comportamenti predeterminati. Non credo che i giocattoli elettronici siano il male, ma spesso nel nostro settore tendiamo a esagerare appropriandoci dell'esperienza dei bambini. Dopo che i bambini ci giocano un paio di volte, sono più interessati alla scatola di cartone che conteneva il gioco. Cioè, questa è una cosa incredibile. Wow. Cioè, è un articolo di otto pagine che indaga su questa realtà dell'iperproduzione di giocattoli totalmente inutili, elettronici, complicati, difficili, eccetera, che, ripeto, con l'uso immaginario. Poi la conclusione è qui, cioè tutti quanti i cosiddetti esperti, non è che abbiano la grande fiducia negli esperti, insomma, però tutti concordavano nel dire che il mio giocattolo è il materiale che mette in mano i bambini e lui ci lavora e produce con la fantasia nuovi oggetti, nuovi pensieri, nuove cose, insomma, ecco. Soprattutto i bambini piccoli.
Roberto, scusami, prosegui pure.
No, ti dico, chiudo questo. Il paradosso è questo, che ormai giocano più gli adulti che i bambini, come si dovrebbe giocare. Cioè, c'è un'adultizzazione dell'infanzia, un'infantilizzazione degli adulti.
E con questa analisi di Roberto, che ringrazio, ha citato una rivista che è internazionale, che davvero mi fa piacere tu, Roberto, l'abbia citata, perché è una eccellenza che raccoglie articoli davvero interessanti, analisi da tutto il mondo, tradotti in lingua italiana, e andrò a ricercare il numero. Ci ridai il riferimento temporale? Era un numero di dicembre del 2022.
Numero di dicembre 2022, 16-22 dicembre, numero 1491.
1491 di Internazionale, per approfondire la tematica. E soprattutto vi rimando alla mostra poetica del gioco, il Mar dei Piccoli, dunque al Museo d'Arte della città di Ravenna, fino al 19 marzo con ingresso libero. Roberto, mi piacerebbe proseguire, ma incombe l'appuntamento richiesto. E ti ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi e per tutto quello che hai ci hai raccontato oggi in info@rsd. Grazie Roberto.
Un saluto, grazie a tutti.
Buona serata Roberto, a presto. Roberto Papetti, dunque chiudiamo info@rsd, tra poco le richieste, ancora prima il cinema alla radio. Info@rsd torna puntuale tra 7 giorni, io domani. A domani.